Poi, ma che fai? Dobbiamo studiare, c'è la sessione.
Sto facendo una piccola pausa, c'è Spring Room su Radio Room.
E che fai, non studi più?
Ma va, sono solo 2 ore al giorno.
Ah, ma allora la faccio anch'io una pausa.
Spring Room su Radio Room, dal 6 al 10 maggio, dalle 17 alle 19. Non perderti neanche una puntata.
E bentornati ascoltatori a Radio Room, la radio dell'Università di Macerata. Questo è lo speciale di Spring Room e oggi siamo in compagnia, a fianco a me, alla regia c'è...
Francesca, ciao a tutti!
Io sono Francesco e adesso vi presentiamo i nostri speaker.
Prego. Ciao a tutti, io sono Sara.
Ciao, io sono Elisa.
E io sono Caterina.
Allora ragazzi, di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi vorremmo affrontare il tema università, vita universitaria, giovedì universitari, i vari aperitivi che... Cioè,
inizieranno
tutti, che inizieranno
stasera.
E che tutti quanti faremo, ovviamente. E la tipica pasta che si dice che mangiano i famosi universitari, quando in realtà per
non
me
è sempre così, ecco.
No, infatti.
Confermo.
Partiamo
poi,
subito forte.
Poi ne parleremo.
Sì. E anche perché siamo tutte e 3 universitarie, quindi mi sembra il doveroso parlare di questa fantastica vita.
Dell'essere fuori sede.
Dell'essere
esatto.
Fuori sede. Che ha i suoi pro e i suoi contro, no?
Certo, sì, assolutamente.
Sì. È tanto bello quanto difficile stare lontano dalla famiglia.
Esatto.
E farsi gli amici all'inizio, perché anche quello è difficile. E quindi niente, oggi siamo qui per affrontare questo tema e, con l'aiuto delle mie colleghe.
Eccoci qua. Allora, secondo me uno dei più grandi pro è che appunto ti vivi la vita universitaria al 100%, perché comunque hai la possibilità di andare a lezione, seguire magari dei seminari, dei corsi, delle cose che sono il pomeriggio e la sera, quindi non hai la preoccupazione di dover prendere magari un treno, un autobus sì. Per appunto ritornare a casa. Quindi secondo me sicuramente il più grande pro è che ti puoi vivere, ecco, a 360 gradi l'esperienza. Poi ovviamente c'è tutta la difficoltà del effettivamente vivere da soli
sì.
E poi da soli veramente, quindi in un monolocale oppure con dei coinquilini, e anche questo è un tema.
Cerca di andare d'accordo con i coinquilini, bisogna di a un certo punto c'è bisogno di trovare un punto di incontro, secondo me, un equilibrio, perché vivere con altre persone, se una persona non è abituata a farlo, è molto complicato. Perlomeno per me è stato difficile all'inizio. Poi piano piano cerchi di trovare alcuni punti in comune, qualcuno viene incontro all'altro, e quindi sì, anche questo è un po' il problema di essere fuori sede. E tu Eli, cosa ne pensi?
Sì, sicuramente è un argomento interessante. Per quanto riguarda pro e contro, non so, magari anche le difficoltà banalmente di andare a fare spesa, di pagare le bollette,
sì.
Di
tutta la parte
rapportarsi
di...
con i coinquilini, soprattutto se non li conosci da tempo.
Io ti posso dire che in realtà per me è stato difficile anche se li conoscevo. Cioè forse ogni tanto è difficile anche quando conosci una persona, perché magari sei abituata a viverla in maniera tranquilla durante le uscite, ma non a viverci. Quindi forse anche quello è un po' complicato
sì.
All'inizio.
Sì.
Dai, poi comunque ne parleremo tra poco, a breve, e vi lasciamo con la canzone di Spring Room, La primavera di Jovanotti.
Room, la radio dell'Università di Macerata.
Ed eccoci qui tornati, ascoltatori. Allora, ragazze, prendo un attimo la parola io perché vi volevo fare una domanda. Abbiamo detto che siete 3 studentesse fuori sede, ma non ci avete detto da dove venite, perché siete qui a Macerata per studiare, ma voi siete di?
Io sono di Ancona.
Anche io.
Io purtroppo, cioè, no, per fortuna.
Purtroppo.
Per fortuna, però mi sento un po' fuori luogo
accerchiata,
adesso.
Sì.
Sono dell'Abruzzo, sono di un paesino in provincia di Chieti e mi sento un po' accerchiata in questo momento, sono sincera. Però, dai, ci troviamo bene con gli abruzzesi,
sì,
no?
Sì,
okay,
okay.
Sì. Anche sì, perché anche... la regia pure viene dall'Abruzzo, no?
Esatto, stavo proprio per dire questo. Se poi andiamo a vedere, in realtà siamo in maggioranza noi, perché siamo entrambi abruzzesi e fra, quindi
Sì.
Sì, sì, sicuramente noi siamo un po' più vicine, cioè è più semplice arrivare a Macerata magari rispetto a voi che magari ci mettete di più, dovete prendere più mezzi, anche questo può essere, no, un problema di uno studente fuori sede, comunque il costo magari del treno,
devi tornare
dei trasporti,
a casa, sì.
Esatto.
Sì, che magari torniamo molto meno spesso rispetto a chi è più vicino.
Esatto. Mm-hmm.
Questo secondo me è anche qualcosa che accentua ancora di più il fatto di essere fuori sede. Cioè tipo, allora io sono una in realtà che torna abbastanza spesso giù, però comunque capitano quelle settimane in cui rimango un mese qui. Quindi quello se, cioè, in quei giorni mi sento proprio fuori sede, cioè
sì.
Il fatto di rimanere comunque un mese qui, poi c'è anche chi rimane per 2, 3, 4 mesi,
mm-hmm.
Quindi io non so come fanno, sono sincera, io penso di non riuscirci.
No, dopo un po' si sente la solitudine.
Sì,
manca casa, ecco. Ma a proposito di casa, prima stavamo parlando, no, dei coinquilini, del rapporto
sì.
Che si può costruire vivendo con altre persone che magari si conoscono già oppure non si sono incontrate per la prima volta. Non so, voi che esperienza avete avuto, se avete qualche aneddoto.
Parto io?
Vai.
Allora, io in realtà sono stata abbastanza fortunata perché sono 3 anni che sono a Macerata e non ho cambiato mai una casa, quindi sono rimasta alla prima. Un po' perché, vabbè, la mia casetta mi dà quel senso di calore proprio, cioè di caldo, proprio casa. E poi perché, sì, ho conosciuto soltanto alcune ragazze che si sono cambiate nel corso degli anni e c'è anche un'altra ragazza che ha sempre vissuto con me, che sono le mie famose coinquiline, Giulia, e adesso mi trovo anche con un'altra ragazza che casualmente si chiama Sara come me e quindi sono stata molto fortunata perché in realtà mi sono sempre trovata bene, quindi per fortuna dopo aver trovato i punti di incontro sono proprio a posto dove sono. Tu invece, Kate, che dici?
Io ho avuto un'esperienza un po' diversa dalla tua perché ho cambiato 3 case in 3 anni quindi ecco,
bene.
La stabilità non ce l'ho molto avuta però devo dire che in realtà mi sono trovata bene con tutte le persone con cui ho vissuto. Forse al primo anno, magari anche per timidezza eccetera, non ho fatto tanta amicizia, però comunque, cioè, nel senso, con le mie coinquiline ci parlavo tranquillamente, ecco, non ci frequentavamo molto al di fuori della casa, però comunque rapporti più che civili. E poi il secondo anno ho vissuto con delle nostre compagne di corso che tutti conosciamo, un saluto e quindi sì, è stata un'esperienza diversa anche perché la casa era più piccola, cioè vivevamo molto di più, ecco, a stretto
sì.
contatto. E quest'anno invece sono con delle persone che non conoscevo però devo dire che mi sto trovando anche quest'anno molto bene. Comunque ognuno ha i suoi turni, le sue cose, quindi ecco, ho un'esperienza comunque positiva.
Meno male. Tu, Eli?
Sì, anch'io ho avuto un'esperienza molto bella tutti e 3 gli anni, nonostante abbia cambiato casa, tutti e 3 insomma. Il primo anno vivevo con una mia amica delle superiori che in realtà poi è rimasta con me fino a qualche mese fa perché poi è andata a studiare a Milano. Però mi sono trovata molto bene. L'anno scorso è stato forse l'anno più bello perché ero in casa con tutte ragazze che già frequentavo, conoscevo, ci siamo veramente molto molto unite. E poi avevo Kate al piano di sotto.
Eh sì, perché
letteralmente.
C'è questo fun fact che
esatto.
In un palazzo che ora non svegliamo dov'era per ovvi motivi, io ero al quarto piano e lei era al sesto piano e quindi praticamente eravamo coinquiline anche tra di noi.
Ma la cosa ironica è come l'abbiamo scoperto. Ci siamo riviste a settembre per iniziare l'università e io chiedo a Kate, ma dove hai preso casa? In questa via, questo numero. Ah, ma dai, anche io, ma che piano? Al quarto piano. E io sto al sesto. E quindi così, le serate passate prendendo l'ascensore da un piano all'altro. E no, veramente
sì,
molto
sì.
bello. Molto bello.
Una
e...
casualità molto
Esatto,
simpatica.
Siamo state molto fortunate perché invece ho sentito di magari situazioni un po' spiacevoli, no? Tra coinquilini non è sempre facile andare d'accordo, devo dire.
Per le pulizie.
Io sono un po' fissata
sì.
con il pulito, devo dire, faccio mia colpa.
No,
sono
io
parecchio
posso
fissata.
Dire, sono come te.
Idem.
Sì, io la pulizia.
Idem.
Sì.
Anche dalla regia.
Sì, sì.
Poi soprattutto in primavera, apri le finestre.
Sì.
Oddio, magari l'allergia è un po' meno. Però apri le finestre, entra il sole.
La polvere.
Ok, lasciamo i lati negativi. Però sì, cioè ti mette proprio allegria la primavera, secondo me. E comunque volevo riallacciarmi al discorso che facevi tu prima di non riuscire a fare amicizia il primo anno. Io identica, cioè il primo anno penso di essere stata rinchiusa in casa, purtroppo. E me ne pento perché praticamente un anno di università l'ho buttata praticamente per fare amicizie. Però la timidezza gioca un ruolo fondamentale.
Sì.
E quindi è stato veramente difficile il primo anno.
Assolutamente.
Non so se tu mi sai dire qualche consiglio che ti ha aiutato.
Allora, mi ha aiutato il fatto di andare assolutamente contro la mia personalità, il mio carattere, e quindi buttarmi. Perché anche io sono sempre stata molto timida, però mi sono proprio imposta i primi mesi, il primo anno, di dire butto, sì. Cerco di superare insomma un po' questo blocco, e devo dire che ha funzionato. E secondo me una canzone che si riallaccia al tema dell'avere 20 anni, insomma le varie insicurezze eccetera, è quella che stiamo per ascoltare, che è Mancarsi dei Coma Cose.
Radio Room, la radio spigliata dell'Università di Macerata.
Eccoci qui di nuovo, tornate, e con un argomento sempre inerente al mondo universitario, ma questa volta si parla di festa, perché i giovedì universitari, oggi poi è giovedì, quindi quale miglior giorno per non parlare di questo argomento? E non so, voi qual è il vostro giovedì sera, la vostra serata preferita, ecco, del giovedì? Non so, preferite stare a casa, uscire, non so, raccontatemi un po', sono curiosa.
Vado io, allora, sinceramente io mi ricordo che al primo anno facevamo dei giovedì assurdi, cioè ci divertivamo un sacco, stavamo proprio fuori tipo tutta la notte, cioè
le 6 di mattina,
esatto.
Letteralmente.
Quindi diciamo che ho dei bellissimi ricordi di quel periodo. E ultimamente però devo ammettere che mi sono un po' impigrita,
la vecchiaia,
nel senso che nonostante ci siano sempre nuove attività, nuove cose da fare, DJ set eccetera, non lo so, ho perso un pochino la voglia di uscire il giovedì sera. Quindi diciamo che se c'è proprio un gruppo di amici con cui farlo, dico ok dai. Però se dovessi uscire da sola o comunque in 2-3 persone, magari mi è calata un po' la voglia, ecco.
Io ho l'esatto opposto di te. No, nel senso che vabbè, come dicevo prima, il primo periodo non uscivo. Però mi ricordo che il secondo periodo del primo anno, durante appunto l'estate, comunque la primavera, facevo qualche giovedì ed era, c'era molta più gente, ma
sì,
proprio tanta.
Sì, sì, sì.
E, però io sono, ero pigra. Allora, adesso sono diventata molto più attiva, esco molto più spesso, e poi sarà anche forse proprio per le coinquiline che ho, che mi spingono ad uscire costantemente.
Certo.
Infatti sto buttando all'aria la mia vita università, la mia università probabilmente, il mio percorso di studi, non lo so. E, però esco molto più spesso, quindi io esatto opposto di te.
Sì, 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 devo dire io un po' come Kate invece. Diciamo che esatto, il primo anno forse, non so, magari era la prima esperienza, quindi la novità,
un po' l'euforia.
Esatto, esatto, uscivo di più,
più
stavo
volentieri,
anche fino a tardi,
ecco.
Invece quest'anno, esatto, forse un po' per pigrizia, un po' perché insomma si avvicinano i 25
anni. Posso dire, abbiamo anche tante cose da fare, cioè tra il tirocinio, le lezioni,
sì,
eccetera. Poi uno magari arriva la sera che è un po' stanco, quindi
questo
sì,
è vero.
Sì, 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 sì. Però comunque è sempre giovedì, quindi è sempre giovedì sera, e ci sta a divertirsi. E non so, anche comunque Macerata mi piace, nonostante sia una città piccola, non è
abbastanza attiva.
Esatto,
dai.
Sì, 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 ci sono comunque delle iniziative carine.
Forse il sabato, no? Vogliamo parlare del sabato a Macerata?
Raccontaci un po' tu il sabato a Macerata, perché io non sto mai qua il sabato perché torno sempre in Ancona. E
allora, io in realtà, fin da quando sono piccola, cioè piccola adesso diciamo 16 anni, sono sempre stata abituata ad uscire di sabato,
certo.
Quindi io arrivata qua ho detto vabbè dai, usciamo il sabato, così
proviamo,
possiamo fare tardi, il giorno dopo non si studia, non si lavora, non si fa niente. Invece no raga, il sabato non
morto.
C'è sì, abbastanza, forse quest'anno forse è un po' più attiva, soprattutto magari in qualche locale più non troppo giovanile, cioè che ci sono più fasce d'età all'interno probabilmente. E però sì, di solito il sabato, cioè soprattutto i primi anni, era veramente morta, e quindi preferivo stare a casa,
sì,
cioè
no,
guardavo la TV,
è vero, è vero.
Sì, e però cioè dai, il sabato è comunque, cioè dai, un po' di festa.
Devo dire, sì, anche Ancona non è,
da questo punto di vista,
non è così, cioè nonostante sia comunque capoluogo di regione, uno magari si aspetta chissà quale grande vita,
quali serate,
il sabato sera anche lì insomma, non
più
è che c'è
altro
tutta questa
è, diciamo
questa
che
vita,
la fascia d'età invece è molto piccola, sì. Ci sono proprio i ragazzini delle medie, delle superiori, sì. Quindi se cerchi qualche universitario è difficile trovarlo il sabato.
Invece qua il sabato penso che ci sia più la fascia adulta, cioè proprio 40-50 anni.
Ah,
soprattutto perché comunque ovviamente magari chi lavora in ufficio e lavora tutti i giorni dal lunedì al venerdì barra sabato, il venerdì e il sabato può uscire di più magari.
Certo.
Quindi forse quello fa tanto. Comunque, a proposito di giovedì universitario, di esperienze con coinquilini, noi vorremmo sapere la vostra di esperienza. Quindi se vi va potete mandarci un messaggio al 331-466-6948 oppure potete anche rispondere al box domande su Instagram Radio UniMC e noi vi leggeremo, saremo
esatto.
molto
vi
curiosi
tutti,
di leggere
tutti.
Le vostre risposte. E io adesso vorrei chiedere alla regia invece se hanno qualcosa da raccontarci sui loro giovedì universitari.
Non so, un evento particolare, una...
Dai, un po' di gossip.
Esatto, esatto. Qualche gossip pazzia girl. Del giovedì sera.
Oddio, pazzie forse.
Quelle tutti i giorni.
Oh mamma. No, vabbè, io il primo anno... Un po' come te, Sara, ambientazione, città nuova, più libertà. Quindi sì. ti stacchi dalla tua città dove ti conoscono tutti, quello sì. Però difficoltà magari a relazionarmi con qualcuno anche in aula, nell'università, comunque. Mm-hmm. Non è facile all'inizio, a meno che non hai proprio quell'istinto
sì.
di approcciare con le persone che incontri così. Quindi niente, il primo periodo io... quasi zero. Poi a metà anno ho iniziato, non mi ricordo quando
sì, forse
siamo
quando
conosciuti.
Ci siamo conosciuti. Sono
sì.
io che ti ho portato sulla giusta strada, di la verità.
Sì, nella street. Sì, poi al secondo semestre, quadrimestre,
semestre,
non me lo ricordo.
Semestre.
E sono uscito di più, vabbè, primavera, poi arrivava l'estate,
sì,
quindi
sì, sì. siamo tutti
calor.
Un po'
ci siamo risvegliati.
Siamo tutti, sì, ci risvegliamo un po' tutti in primavera, siamo un po'
sbocciati.
Più sì.
Siamo sbocciati dopo
Dai,
l'inverno.
Ma diciamo la verità, il giovedì sera comunque qualcosa si beve.
Per
vuoi
forza.
Non vuoi un
cosa
drink
fai,
no. o uno shottino di tequila anche, no?
Sì.
Quindi
perché no?
Oppure...
quale miglior canzone se non Guaranà di Elodie?
Room, anche in campagna.
Eccoci tornati, siamo sempre su Radio Room con Spring Room. Allora, abbiamo parlato di alcol, non si può dire, lo dico. Di alcol, di serate. E quindi perché non parlare degli aperitivi e soprattutto gli aperitivi europei che stanno
sì.
iniziando proprio oggi
sì,
esatto,
sì, sì.
vi aspettiamo stasera.
Sì, da stasera fino all'11, quindi
sì.
giovedì, venerdì e sabato, un gran weekend di fuoco
esatto.
ci aspetta.
Spieghiamo per i nostri ascoltatori che magari non sanno tutti che cosa sono gli aperitivi europei.
Certo, 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 vai Kate.
Allora, sono delle giornate, anzi delle serate, in cui tutti i bar, i ristoranti, insomma i locali di Macerata scelgono una diversa nazione da, diciamo, rappresentare. E quindi per queste serate ci sarà cibo tipico e anche ovviamente da bere appunto in relazione alla nazione che ognuno ha scelto. E soprattutto se volete seguirci questa sera i microfoni di Radio Room saranno al Cabaret, che è il bar qui vicino insomma, e dalle 19 ci sarà Salotto Cabaret dove con Danilo si parlerà di uniti nelle diversità. E poi ci saranno anche altri incontri domani, dopodomani, poi ne parleremo più avanti.
Vi aspettiamo numerosi. E io però vorrei farmi una domanda, perché sono curiosa anche qui oggi, curiosità, così. E non so, qual è il cibo che questa sera vorreste provare? Qual è la nazione che vi ispira? Non so.
Sarò banale?
Ce ne sono tanti.
Io la Spagna. Vabbè, la sangria.
La sangria. Paella.
Cioè, vabbè, i cocktail penso di provarli tutti.
No,
guarda, sinceramente, anch'io questa sera ho delle brutte intenzioni.
Però sì, il cibo, penso la Spagna. Forse anche la Grecia.
Oh,
interessante.
Brava,
che
brava,
piace a Kate.
Perché poi sembra che sono io quella fissata. Invece
ricordiamo che la Grecia la trovate da Dumpling Bar, giusto Kate?
Sì, e anche da Mercurio mi pare. E quindi sì, assolutamente. Vi invito a provare anche un po' di spanakopita, un po' di souvlaki, non solo la solita pita, insomma, dai, spaziamo un po'. Anche i dolci sono buonissimi, quindi vabbè.
Tu poi, invece, che cosa sei curiosa di provare questa
allora,
sera?
Allora, no, sicuramente la Grecia, anche perché da dumpling so che fanno un mix di culture, cultura cinese e cultura greca, quindi sono molto intrigata. Oppure anche l'Olanda, cioè la Repubblica Ceca, mi sembra. Sì, sì, ci sono vari stand in cui sperimentare un po'.
Ecco, potenzialmente uno mangerebbe in tutti, però ecco, diciamo che lo stomaco, certo, e le possibilità economiche sono limitate, esatto, quindi tocca scegliere.
Non so, voi siete mai state, a parte magari gli aperitivi europei qua a Macerata, anche avete fatto qualche esperienza all'estero, magari siete stati in Spagna, avete provato la sangria spagnola, quindi...
Io sì, là. Sono stata a forse al terzo superiore, mi pare, con la gita scolastica, appunto. Siamo andati a Barcellona e ho provato per la prima volta la sangria. Forse per questo che ormai cioè, mi è rimasta in pista, non va più via. Quindi ogni volta che capita sangria io sì, corro subito. Quindi io sì, sono andata solo in Spagna per il momento. Voi invece qualche esperienza?
Io invece sono stata in Repubblica Ceca e l'unica cosa che mi ricordo era un pranzo in un albergo, ci avevano dato krauti e würstel. Diciamo non il pranzo migliore della mia vita. Ecco, come studentessa fuori sede forse ho cucinato un po' meglio io. Diciamo che ho sperimentato di più.
È tutto un dire, quindi.
Diciamo che però chissà, magari qui hanno un modo diverso di cucinare i piatti di quei, insomma, di queste nazioni, e magari un po' rivisitate, un po' legate anche alla cultura, alla cucina maceratese.
Sì.
Che comunque è molto buona. Voi che dite della regia? Vedo che volete parlare. Vai, Francesco.
Io sono stato in Lituania.
Wow.
Però,
dici,
ragazzi, il cibo.
No. Non ci siamo.
Questo è un grande no, mi sa.
No, mannaggia. No.
E non proverò nulla se c'è. Mi dispiace.
Proprio
se c'è
evitato.
Però no, cioè, non veramente.
Ci scusiamo con tutti gli ascoltatori lituani, sì, ci
no,
dispiace.
No, è una mia...
Ci dissociamo soprattutto da quello che sta dicendo Francesco, non è intenzione nostra.
Ragazzi, non mi è piaciuto, io sono schietto.
Ma cosa hai provato? Cioè, che cibo era?
Non te lo so neanche descrivere.
Ok.
Erano cose strane, basta, finisco qui.
E invece Kate, tu che sei appassionata di Grecia,
allora
raccontaci
sì,
della cucina greca, siamo curiosi.
No, devo dire che io sono stata anche in Spagna, a Valencia, e lì c'è una particolarità perché c'è appunto la paella valenziana che è sia di carne che di pesce, quindi diciamo un po' un mix, è molto particolare però buona. E poi sì, vabbè, in Grecia ci sono stata diverse volte, quindi ecco appunto vi nominavo prima dei piatti un po' particolari e che comunque fanno parte della tradizione. Poi vabbè, in Grecia c'è questo grande culto magari della feta, si fa tipo la feta fritta col miele.
Sì, l'ho già sentito.
Sì, anche questa da provare. E quindi ecco, sicuramente mi fa piacere assaggiare nuovi piatti anche di questa cultura. Sono molto appassionata. Vabbè, basta, parlo sempre io di questa cosa, quindi.
Ma noi sappiamo che tu hai proprio una passione per la Grecia.
Sì,
l'abbiamo scoperto poco tempo fa, non so, cioè, ce la tenevi nascosto a noi,
sì,
soprattutto.
Sì, ma in realtà è una cosa che è nata recentemente, cioè da un annetto più o meno. Se un giorno non mi trovate più, sono sparita, sappiate
scappate
che...
in Grecia.
Sì, sicuramente.
Okay.
Venite a cercarmi là. Se proprio dovete,
ci vuoi dare indicazioni su dove potremmo trovarti?
Ma io direi qualche isola, perché
okay,
Atene eccetera non mi ispirano molto per vari motivi, però le isole proprio sperdute, capito, che vivi con quattro capre, così io là.
Allora verremo a cercarti sicuramente.
E allora non fermiamoci a parlare di cibo, ma purtroppo dobbiamo e quindi con i Queen, Don't Stop Me Now.
Room è la tua radio.
Ed eccoci di nuovo in diretta. Allora, stavamo parlando di cibo, perché appunto a questi aperitivi europei mangeremo molto, però in relazione alla vita da fuorisede, da universitari, c'è anche da dire che purtroppo non mangiamo sempre così bene come mangeremo stasera.
No.
Eli, che cosa ci vuoi dire?
Allora, diciamo che uscendo un po' dal cliché che lo studente universitario mangia solo pasta con tonno, io ammetto che non ho mai cucinato la pasta con il tonno. Perché
scandalo! Qua però passiamo da un opposto all'altro, non è possibile.
Mi piace un sacco sperimentare. Mi ricordo il primo anno ho cucinato delle crepe salate con la mia coinquilina, le lasagne, dolci. E ogni tanto, poverino il mio ragazzo che ha dovuto subire questi miei esperimenti, ho cucinato dei ravioli cinesi che purtroppo sono venuti molto male e puntualmente lui non mangia mai.
Una volta abbiamo fatto anche delle pizzette, esatto, che non si sono cotte.
Quindi, domanda, ho capito bene o lasagne dolci?
No, lasagne e dolci,
dolci. Pardon.
E Nora lo saluto perché ci sta ascoltando. Ciao.
Massi.
Possiamo venire a mangiare da te qualche volta?
Certo, non vorrei farvi rimanere a digiuno come lui, però
beh, l'importante è che non ci avveleni.
No, quello assolutamente no. Al massimo digiuno, un po' di crudità. Però comunque la cucina cruda va di moda ultimamente.
Sì.
Posso dire.
Crudite. Forse per lo stomaco non fa molto bene, però vabbè.
No, infatti, forse non è il massimo.
Buono. Così.
Invece tu, Sara, cucini, non cucini?
Lei è una chef.
Sì, io sono un amante della cucina. No, a parte che ho fatto l'alberghiero, quindi sarebbe stupido se non cucinassi.
Tu hai le skills adatte.
Sì, però in realtà ho fatto la pasticceria e non mi piace cucinare dolci. Cioè io odio cucinare dolci e a parte quando si tratta di torte per feste di compleanno lì vado una bomba. Però io amo cucinare e allora ammetto che qualche volta ho mangiato la pasta con il tonno, perché comunque cioè magari torni a casa tardi, non c'hai voglia, cioè pasta col tonno è facile.
Ci sta.
Sì.
Però in realtà raga, un'altra chicca di quando sei in ritardo è la pasta all'uovo. Cioè quella fresca che si cucina in due minuti, per me è la
sul momento?
No. Assolutamente no, la compro.
Se vai di fretta.
Assolutamente no, al massimo me la fa mia
magari
nonna.
La sera prima, non so, capito?
No, perché poi non mi viene bene.
Faccio
quindi la faccio
le tortellini.
No.
15 ore dopo.
La lascio fare a nonna, che lei è amante, cucina, quindi io me le riporto e basta.
Ah, ok.
Però comunque da quando ho scoperto la pasta fresca, penso di mangiare solo quella. Cioè, raga, è proprio comoda.
È la svolta.
Sì.
Ci mette due minuti a cucinarsi e via.
Però in realtà anche a me piace sperimentare. Cioè, ho provato a fare anche i ravioli cinesi, sono venuti
una volta c'ero anch'io.
Sì, ed erano venuti malissimo.
Dobbiamo imparare.
Sì, ma comunque, per il resto siamo ancora qui, quindi sicuramente.
Sì, dai.
Cioè, se non ci siamo avvelenate da sole, questo è già tanto, perché comunque cioè di roba poco buona ne ho mangiata, soprattutto cucinata da me. Quindi, però l'importante è che siamo qui. Tu Kate invece, cioè, qualche ricetta, qualcosina?
Allora, ti posso dire, io al primo anno ho sperimentato molto. Ho fatto la parmigiana di melanzane, ho fatto la pizza con vari condimenti. E li può confermare,
confermo,
perché è stata un po' la cavia. E devo dire che sono esperimenti riusciti comunque, era buona. Poi ho perso un po' la motivazione. Però per quanto riguarda la pasta col tonno, io se devo cucinarla io non la mangio praticamente mai. Anche perché io non sono un amante della pasta, purtroppo. Devo confessare questa cosa.
Davvero italiana dovresti.
Mi dispiace, però la pasta proprio non, assolutamente non è il mio cibo preferito. Però mi ricordo che le poche volte che ho mangiato la pasta col tonno era dopo un giovedì universitario. Quindi sai, le 4 di mattina che torni a casa e dici che ci facciamo? E spaghetti col tonno.
Ma
quindi,
sì,
ecco.
Oddio, una volta forse eravamo nello stesso, cioè stessa casa a fare.
Lo stesso posto.
Era veramente un po' bruttina quella pasta, comunque.
Ecco, quindi diciamo che già non mi piace in generale. In più ho questi ricordi un pochino negativi, ecco.
Sì, no, infatti, diciamo che la pasta col tonno, cioè, sembra veloce, ma non è facile farla, perché cioè se unisci pasta e tonno è brutto, raga.
È un po'
un po' di prezzemolo, limone.
Sì, cioè
la cipollina.
Esatto.
Anche.
Sì.
Forza, dai.
Ma a proposito di paste cucinate alle 3 del mattino, mi ricordo una volta abbiamo cucinato questa pasta e una certa, quando l'acqua stava bollendo con la pasta dentro che stava cucinando, sono emersi dei moscerini. E no. Quindi ci siamo accorti che la pasta non era più mangiabile.
Mamma dire, mia. Perché era la pasta fresca. E quindi
esatto. No, la pasta non fresca più, non potete farmi questo.
Non era più tanto fresca, stava lì da qualche giorno, non so quanti. A un certo punto Eli era senza occhiali, quindi lei tranquillamente ha buttato la pasta. Poi andiamo a guardare l'acqua che bolliva e vediamo che c'erano dei pezzettini neri.
Immagino che poi l'abbiate buttata.
Sì. Purtroppo sì, a malincuore abbiamo dovuto buttarla.
No, dai, però cioè, questa cosa sulla pasta fresca non dovete dirmela.
So, mi dispiace.
Adesso non la mangerò più con la stessa voglia.
No, no.
Ok, invece dalla regia che ci dite? Qualche pasta che mangiate di solito? Siete amanti dei dolci, del salato? Mangiate la pasta con il tonno?
Assolutamente sì. Assolutamente. Chi non la mangia? Cioè, sì, sì, per forza. Io mangio anche la pasta col pesto. Cioè il pesto non lo faccio io, però pronto, sì, prendi,
però posso dire che la pasta col pesto, sì, cioè non è un cliché, è proprio vero.
No,
cioè
è vero.
Io amo la pasta col pesto.
Le nostre lasagne,
oddio,
col pesto e la...
Il pistacchio, buonissime.
Posso
dire, non è sponsor, ma il pesto con ricotta e noci o il pesto rosso della Barilla.
L'ho provato anch'io, buonissimo.
Top pesto. Compratelo.
Buonissimo.
Provatelo.
Comunque
sì.
Mi hai fatto venire un grande spunto tu, Fra, che mi hai detto la pasta con il pesto. Secondo me, se c'è una persona che non gli stanca mai la pasta col pesto, è proprio Calcutta. E quindi ascoltiamo Pesto.
Buongiorno ragazzi, ascoltate Radio Room? No? Vi boccio tutti.
Ed eccoci, siamo ancora qui a tenervi compagnia a Radio Room. E allora, noi avevamo fatto un bel box domande su Instagram in cui dovevate raccontarci i vostri giovedì universitari. Quindi adesso proviamo a vedere qualche rispostina. Allora, c'è una bellissima ragazza qui che dice: anche senza bere alcol mi diverto sempre molto, l'importante è la compagnia.
Giusto,
sono totalmente d'accordo, anche
ma
se non è il mio caso, ma sono totalmente d'accordo.
No, io invece posso dirti che alcuni dei giovedì più divertenti che ho fatto non ho neanche bevuto, perché, cioè, vabbè, chiaramente fa parte del rituale, però
sì.
Ogni tanto ci sta anche.
No, però infatti io sono d'accordo, l'importante è la compagnia. Poi, ok, magari esci, ti fai una birretta, questo va bene.
Sì, sì.
Però se hai una brutta compagnia, automaticamente l'alcol
vero,
non funziona
vero.
Comunque.
Anzi, ti fa l'effetto opposto,
sì.
Dopo ti viene la sbronzatrice.
Sì, ti inizi a piangere,
a
no?
Ma anche una bella tisanina depurativa, comunque ci sta, al posto dell'alcol.
Sì, infatti adesso fammi ritrovare un attimino, avevo una risposta, ecco, 50% alcol e sbronze divertenti, ma 50% tisane e serie TV.
Eccoci
sì,
qua.
Quindi sì, forse siamo un po'
sì.
Tutti così. Cioè,
sì, sì,
siamo
un po' tutti 50-50,
sì.
Secondo me, alla fine.
Poi più andiamo verso 25, più diventerà 60, 70, 80 di tisane, tisane e Netflix.
Piano piano.
Allora, qualche altra risposta, volete che ve la leggo?
Sì, vai.
Allora, al secondo anno ubriaco, tutti i giovedì sera. Perfetto, questo è un cattivo esempio, ragazzi, non prendete questo esempio, mi raccomando. Sempre con il gin addirittura, non posso sentire più l'odore. Beh, effettivamente, dopo che
la nausea.
Come dargli torto?
Un po' troppo, sì.
E vagabonda tra casa di Caterina e quella di Niccolò, qui ti nominano.
Oddio.
E tu sei combinato?
No, vabbè, penso che questa sia Chiara.
Sì.
Sì, perché,
salutiamo Chiara, vabbè, che ci sta ascoltando.
È stata ospitata nelle ultime settimane, poverina, perché ecco, lei non è fuori sede, quindi ogni tanto ha bisogno di un letto dove dormire, quindi giustamente
se,
la ospitiamo.
Sì, quando vuoi, siamo tutti disposti ad ospitarti. Adesso c'è ancora una risposta, ragazzi, che lo fa un ragazzo e dice: ancora nessun giovedì fatto.
No.
Cioè questo non è possibile.
Questo
sì,
no.
Che è imperdonabile. No, no,
no. Se vuoi, non so chi tu sia, ma se vuoi puoi uscire con noi. Se
sì,
non hai compagnia,
sì, dobbiamo assolutamente recuperare. Assolutamente.
Stasera siamo tutti gli aperitivi europei, quindi scrivici.
Ci facciamo e...
ci troverai sicuramente in qualche bar, molto
certo,
probabilmente.
Certo.
Vedete le storie di Radio Room.
Esatto,
riconoscete,
seguite
Radio Room. Soprattutto Radio Room su Instagram. E
basta,
riconoscete i volti.
Noi, però, vabbè.
Riconoscete i volti e noi fa piacere.
Che non ci vedono. Però
Nelle storie.
Noi siamo
dicendo.
ovunque. Che dite ragazzi allora?
Io volevo dire che per quanto riguarda comunque la vita universitaria, purtroppo a un certo punto tra una sbronza e l'altra ci tocca studiare.
Eh beh, purtroppo
bisogna
sì.
Bisogna dirlo. E spesso, perlomeno io, mi trovo molto bene a studiare in biblioteca. Non so voi se...
Sì,
abbastanza.
Vero, ogni tanto anche io.
Dipende un po' come sto presa comunque, perché se cioè quando sto presa male c'è tutto quel silenzio, forse è un po' l'ansietta.
Sì, la malinconia ti sale a un certo punto del pomeriggio. Però vabbè, ho visto, non so se anche voi seguite su Instagram BiblioUniMC, che c'è un contest che si chiama BiblioScoop e in palio ci sono 6 buoni da 300 euro per i libri. E quindi io vi invito a seguire su Instagram la pagina BiblioUniMC e a partecipare al contest, perché sinceramente fanno comodo.
Assolutamente.
Fatelo.
Correte a partecipare tutti.
Io invece, così, girando un po' su X, che non è più Twitter, ma ha cambiato, non so se seguite la pagina Il Coinquilino di M, parola che non si può dire, quindi diremo
sì,
Coinquilino di M.
Lo seguiamo.
Che ha lasciato qualche tweet carino, se volete ve lo leggo.
Sì, raccontaci.
Il Coinquilino di M dice: dopo 5 mesi di convivenza, il mio unico coinquilino entra nella mia stanza e con una certa disinvoltura chiede: ma il tuo spazzolino è quello blu o quello verde? Vi è mai capitato di scambiarvi le cose con i vostri coinquilini? A me no, personalmente, credo che l'avrei buttato entrambi, avrei buttato entrambi gli spazzolini.
Allora, io ammetto che in casa nostra, più andiamo avanti, più ci sono non si sa quanti spazzolini, raga. No. Ma forse siamo in 3, ce ne abbiamo forse 50.
Veramente.
Che giuro, io ogni volta dico: ragazze, ma che ci facciamo con tutti questi spazzolini?
Ma sai che è vero? È capitato anche a me. Cioè, in tutte le case in cui ho abitato, eravamo più o meno 4, massimo 5 persone. C'erano sempre 7-8 spazzolini. Io non so veramente da dove venissero fuori. Me lo sono
noi magari la sera andiamo in giro a fare il giovedì universitario e rubiamo spazzolini alle persone, perché comunque, cioè,
non si spiega.
No, l'igiene dentale è sempre buona, quindi perché non rubare spazzolini in giro? No?
No, comunque ci tengo un sacco a questa cosa, sia dello spazzolino sia anche di saponi e asciugamani. Quindi io non ho mai scambiato niente, sono molto possessiva da questo punto di vista. Tutto il resto presto tranquillamente, però...
No, allora, infatti, cioè, tutta roba che riguarda l'igiene, assolutamente no. Però vestiti, piastre, foni, quello, cioè, proprio non ho più niente di mio praticamente a casa. È tutto di tutti, sì.
Ma a proposito di oggetti che sono un po' di tutti, un altro coinquilino di M scrive: il coinquilino di M è quello che una volta andato a vivere in un'altra casa ti suona alla porta per riprendersi lo scopino del water perché l'aveva comprato lui. Quindi comunque c'è anche chi ha attaccato le sue cose.
Questo è un altro tema.
Beh, certo.
Sì.
Perché lo scopino del water comunque è importante. Sì, sì. Io penso che se... anche io avrei fatto così, forse. Sì,
lo saresti andata a riprendere?
Sì.
Se d'oro subito.
Ah, quello assolutamente. Però no, ragazzi, a parte
non l'avrei nemmeno usato. Probabilmente.
No, era lì come tipo come oggetto importante. Esatto, sì.
Ok, ok.
Ok, allora adesso io direi di fare un attimo una pausa con una bellissima canzone della famosissima Ariana Grande, che ama Francesco, e quindi gli do l'onore di annunciarla.
Signore e signori, ai microfoni di Radio Room, a reti unificate, One Last Time, Ariana Grande.
Sono Peppe, il robottino del futuro. Resta con me e ascolta anche tu Room, la radio dell'Università di Macerata.
Eccoci qua, siamo tornati. E adesso volevamo comunque avviarci verso un'altra parte della nostra meravigliosa diretta, che è quella dell'oroscopo. Voi ci credete all'oroscopo?
Ecco, sì e no. Non lo so, ci sono alcuni tratti che effettivamente quando, insomma, leggo e sento l'oroscopo dell'Ariete mi ci rispecchio, però...
Io penso sempre sia una coincidenza. Cioè,
ah,
non...
tu sei proprio scettica.
Un po', cioè, nel senso, leggo perché comunque mi piace un po' cercare di capire se azzeccano o no il mio segno. Però poi dico, ma forse è una coincidenza.
No, diciamo che io mi ritrovo molto appunto nelle caratteristiche dei segni. Però l'oroscopo proprio come previsione, eccetera, anch'io sono un po' scettica su questo, perché poi... ovviamente
non accade mai niente,
esatto.
Tipo questa settimana sarà
soldi,
la settimana più bella della tua vita, e poi una M.
Sì,
perché
sì,
non si può dire,
non sempre capita.
Sì,
però adesso vediamo che cosa ne pensa la nostra Duilia.
Benvenuti all'oroscopo mensile di Duilia, la vostra astrologa. Capri e corni, come ho già detto,
Ma quando l'ho detta sta cosa? Vabbè, fino ad ora il 2024 ha fatto un po' schifo. Ma non vi preoccupate, siete delle capre, capre, capre e via dicendo. Quindi avete la giusta determinazione per riportare la vostra misera vita a livelli decenti. Il mese di maggio non regala gioia in amore e in più dovrete prendere decisioni importanti. Fate un po' voi. Acquario, ma da quando non cambiate st'acqua? Avete un buon cielo per farlo. Buone nuove in amore, ma non finanziariamente. Occhio al capitale, che ci avete le mani un po' sbuciate. Nei mesi estivi va un pochetto meglio e tornerete a sorridere. Dai! Pesci, ad aprile avete nuotato bene, ma a maggio dovrete fare di più e cambiare stile. Basta vasto libero e dorso, provate rana, delfino. Approfittate di questo periodo di grande rinnovamento per esplorare nuove acque. Ci risentiamo al prossimo appuntamento astrologico con la vostra Duilia. Distinti salumi a tutti e tutte!
Beh, allora, devo dire che io non sono nessuno di questi segni perché io sono Cancro, però posso dire che la parte dell'acquario la ritrovo comunque abbastanza veritiera perché, non so, stavo pensando al nostro caro amico Giosuè che comunque qui conosciamo e sì, effettivamente ha un po' le mani bucate, devo dire che è un po' spendaccione, però li vediamo bene lo stesso, comunque ci sta. Eli, cosa ne pensi?
Sì, io sono Ariete ascendente acquario.
Ah,
quindi
ecco.
Il mio ascendente.
Ti senti coinvolta anche tu?
Sì, però non sono così, non ho così le mani bucate, ecco, sono
vero,
più
confermo.
Però non sono nemmeno tirchia, devo dire. Cioè, no. il giusto equilibrio. Tu invece, Sara, che segno sei?
Io sono Bilancia. Però se non ricordo male all'inizio della frase ha detto che questo 2024 non è bellissimo e io su quello sono d'accordo. Tutto
sì.
Il resto non posso commentare perché appunto non me ne intendo molto di segni e soprattutto non ricordo quali segni abbiano i miei amici, i parenti, quindi c'è già troppo se ricordo il mio.
Mannaggia.
Però sono d'accordo sul fatto che il 2024 è partito un po' così, un po' con... Però dai, siamo ancora all'inizio, possiamo recuperare.
Sì. Si può migliorare, poi magari cambia.
Sì,
un allineamento di astri diverso può portarci a delle novità, no?
Hai iniziato a crederci anche tu, di la verità.
Sì, Duilia mi ha convinto. Devo dire, mi ha convinto.
Ma sai perché? Perché c'è stato Mercurio retrogrado, c'è stata l'eclissi, tante cose che comunque ancora è come se dovesse iniziare l'anno.
Ok, quindi siamo ancora a gennaio praticamente.
Sì, tranquilla, si può migliorare. Poi
okay,
adesso
meno
con
male.
La primavera piano piano rinasce tutto.
Sì,
dai.
Starnuti su starnuti, gli occhi che lacrimano, però va benissimo. Voi dalla regia invece, la nostra Franci, che segno è?
Allora, io sono Ariete, ascendente Scorpione, e dico sempre che io sono la prova vivente che l'oroscopo in realtà è un po' così, non è sempre azzeccato, perché io non ho nessuna caratteristica dell'Ariete, a parte forse un po' l'essere permalosa, quello sì, quello ce l'ho, per il resto no. E quindi non so, ogni volta mi chiedo per quale motivo l'oroscopo con me non ci azzecchi mai, però magari sono l'eccezione che conferma la regola, chi può dirlo? E Fra, tu invece che segno sei?
Io sono Toro ascendente Cancro.
E ti ritrovi nella descrizione dei tuoi segni, cioè del tuo segno e del tuo ascendente, oppure così come me?
Sì, allora io seguo su Instagram alcune pagine dell'oroscopo e per esempio Rome is more.
Sì, bella quella pagina.
Sì.
Io ora leggo tutti i lunedì.
Lo scrive in romano ed è, a parte è bellissimo, perché il romano è bellissimo, però ci azzecca, cioè ci azzecca veramente.
Vedi, e allora...
Quindi da lì sì.
Hai iniziato a crederci.
Sì.
Io è proprio da lì che ho smesso di crederci, perché mi diceva sempre settimana piena di soldi, settimana piena d'amore.
Vabbè,
e puntualmente era settimana senza soldi e senza amore. Oddio, l'amore forza un po', però i soldi mai, i soldi mai. Allora, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa prima ora in compagnia con noi. Noi siamo stati molto felici di tenervi compagnia, speriamo che non vi abbiamo annoiato.
Speriamo di avervi divertito, no?
Soprattutto con le nostre compagnia. Con i nostri racconti dei giovedì universitari.
Sì.
E allora adesso ascolteremo una canzone e subito dopo la canzone vi aspetterà subito un ospite con una bellissima intervista.
È il fidanzato?
No, ascolta Radio Room.
Cari radioascoltatori, questa è Spring Room, il programma che parlerà della primavera qui a Macerata, proprio assieme a Radio Room. Ci presentiamo, io sono Alessio.
Io sono Lorenzo.
E oggi siamo con due ospiti che hanno il piacere di essere qui con noi. Innanzitutto, oggi parliamo di primavera e chi non poteva venire se non Francesco Broccolo, accompagnato da
Vittorio.
No, perché lo dicevo prima e l'ho chiamato Tiziano, però no, è Vittorio. Infatti Vittorio. Adesso mi sbaglio continuamente. Vittorio, che tra l'altro tu sei il regista di Francesco, giusto?
Sì, io ho uno studio di regia e poi ci siamo conosciuti e abbiamo messo su, diciamo, questa pagina.
Avete messo su questa pagina, ma Broccolo è una casualità oppure perché tu parli di piante, parli di...
Allora, io sono stato sempre zitto fino adesso, intanto grazie per averci chiamato e stiamo qua. Anche se può sembrare un nome d'arte o una casualità felice, il mio cognome è Broccolo e quindi io nome è un presagio. Praticamente parliamo di piante.
E praticamente si sta sempre su quel ramollino. E abbiamo portato anche un fiore. Questo qui è un tarassaco, giusto?
Sì, se si vede anche.
No, si vede, si vede. Okay.
È un tarassaco, pianta tipica che comunemente tutti quanti quando vedono un fiore giallo: guarda, c'è un tarassaco. Poi il 90% non è. Tu fai parte del 10% che ci ha acchiappato. Quindi,
ma perché io vedo i tuoi video?
Quindi grazie.
Astuto.
Tarassaco, che poi tra l'altro si trova comunemente su tutti i bordi e in dialetto si chiama pisciacà, perché è molto diuretico, fa anche bene.
Non è perché sopra ci pisciano i cani.
Anche. Forse. Sì, perché in genere sta sulle bordure delle strade, quindi quando uno va in giro, naturalmente, siccome noi siamo molto civili, gli animali li portiamo a spasso e poi dopo li lasciamo fare quello che gli pare. Quindi lungo le strade sarebbe meglio non raccoglierli, non so dove l'hai preso. In un bellissimo campo fiorito.
No, l'ho preso lungo una strada, ma forse è anche un'economia circolare, cioè il cane ci fa la pipì e noi ci fa fare la pipì, quindi...
Sì, però dopo a noi ci fa anche male, perché...
Mi sa di sì, ma parlateci anche un po' di voi, come siete arrivati a instaurare questa collaborazione e poi avere anche questo successo? Perché poi, per chi non lo sa, lo diciamo, voi siete anche molto conosciuti sui social con i contenuti che fate. Siete dei divulgatori, tu soprattutto un divulgatore agronomico.
Sì, io no.
Tu no, però gli dai una mano. Però gli
io sì, sì, sì,
però gli dai una mano.
Divulgatore,
prendi
poco. I meriti che ti spettano.
Beh, no, senza il regista.
Allora, di base, sì, diciamo, qualcuno all'inizio ci chiamava: mai siete diventati degli influencer? Adesso no, perché sennò poi la gente ti guarda male, comincia a pensare che rubi. Okay. Noi ci siamo classificati come agri divulgatori, almeno rientriamo anche in qualche termine un po' più italiano, visto il tema anche molto territoriale, siamo territoriali anche nel nome. E no, niente, abbiamo fatto questa pagina, diciamo, io l'avevo aperta un annetto fa, mettevo le foto dei fiori come tarassaco, la gente non fregava niente. Poi dopo lui invece, che c'ha lo studio di regia, ha detto: ma perché non facciamo qualche video? E infatti abbiamo cominciato a fare i video. Naturalmente i primi l'ho cancellati perché per una questione d'immagine
ci sta.
Era tutto preciso, sembravo uscito da un catalogo, tipo: per fare questa cosa prendiamo qui, molto
ma
professore.
Ma forse qualcuno ancora c'è, dai.
No,
andate tutti a cercarlo.
Dopo li cerchiamo.
No, non serve. E dopo invece, verso gennaio, così abbiamo cominciato a fare video un po' più in dialetto, un po' più terra-terra, veraci. Abbiamo creato una bella community. La gente ci scrive, ci sta molte interazioni, la gente ci chiama, ci chiedono di continuo qualsiasi informazione esistente sulla faccia della terra. Se arriva, se no basta a un certo punto. E siamo arrivati a 60, oltre 60.000 persone. Mi sembra 61.
61 è qualcosa.
Io sapevo 66.
No, 66 è molto troppi.
No,
61.
Ci arriveremo.
Ci arriverete.
Piano piano.
Bello. L'obiettivo è dominare il mondo. Adesso un passo alla volta.
Un pezzo di terra.
Sì, sì.
Alla volta.
È bello vedere come riuscite a comunicare a più persone, a più target. Tu insegni, giusto?
Sì, io lavoro all'agraria Macerata, che faccio il docente. Anche ho visto un'evoluzione, perché prima era, scusate il termine, che palle, che qui io ne arrivato Broccolo con le piante, perché quando uscivo io c'era riconoscimento piante, era una lagna. Invece adesso che lo vedono sui video, ti cercano anche gli studenti: oh, abbiamo visto il video, andiamo a fare quello. Oppure quando vai in classe e ti contenti, è entrato Broccolo. Allora,
tu sei un insegnante pratico.
Sì,
il
termine, la vecchia riforma era ITP, cioè insegnante tecnico pratico,
sì.
Che poi dopo dentro la scuola sei considerato un mezzo stupido, perché...
Sì.
se non fai la materia dietro la cattedra non ti considera niente. Però in realtà è un lavoro molto bello, molto anche difficile, perché oltre a tutta la teoria c'è anche tutta la pratica da sapere, certo. Quindi quando vai fuori si fa tipo la potatura, non è che guardi una pianta, oh taglio lì, taglio là, ho fatto, c'è tutto un sistema per stargli dietro. Quindi è un lavoro difficile, però dà anche tante soddisfazioni.
No, dà tante soddisfazioni. Io aprirei una piccola parentesi, che secondo me, e ci tengo molto, è un nuovo modo di fare insegnamento, secondo me importante, anche per rinnovare dal basso la scuola. I ragazzi, secondo me, hanno sempre più bisogno di essere stimolati in modo diverso, quindi... Non so se allora, te viene che
sì,
cosa.
La cosa principale è che, comunque, ad esempio, una piccola nota della nostra provincia, la provincia di Macerata, se non sbaglio, dall'ultimo computo, dalle terze medie, non si chiama più terza media, però dalle medie, oltre il 70% dei ragazzi vanno al liceo. Pensando perché forse c'è ancora la mentalità sia da parte degli insegnanti che da parte dei genitori, che chi è che fa il liceo è una scuola elitaria, diventi la classe dirigente come stile libro cuore, che certo. Se studi al liceo diventi importante, mentre in realtà se studi al liceo poi dopo sì, hai una formazione molto diversa rispetto all'istituto tecnico per quanto riguarda anche la forma mentis, tutto quello che vi pare, però dopo sei anche obbligato per l'università. Non tutti, io su questo dirò una cosa che magari è un po' controcorrente rispetto alle attuali linee guida della scuola. Io sto per la dispersione scolastica, nel senso, se uno non gli piace la scuola, non ci si applica, non lo sa fare, che senso c'ha che sta all'interno dell'istituzione? Vai al lavoro, c'è tanta gente che con all'epoca la quinta elementare, terze medie, che magari a scuola non davano il loro meglio, ma nel mondo del lavoro hanno creato delle industrie, delle imprese formidabili, perché avevano un'inventiva che nella scuola non era applicata. Quindi anche l'istituto tecnico può dare un avvio per attività lavorative, per attività pratiche, che non per forza significa poi fare uno studio secondario. E la scuola, ad esempio io all'Agraria, noi diamo una formazione che è a 360 gradi, sia per l'ambito scientifico, ma anche per tutta la parte poi letteraria, per tutte le discipline umanistiche. Abbiamo dei professori che sono formidabili, hanno scritto anche libri importanti, c'è un collega che è stato anche al Quirinale premiato il mese scorso, quindi è una scuola bellissima, che come tutte le scuole, quasi tutte belle, però la nostra è più bella.
Ma quindi,
poi ci sto io.
A maggior ragione, ma quindi è importante far sì che i ragazzi sin da piccoli, insomma, si sentano partecipi di un qualcosa. Tu ci hai raccontato che sei cresciuto a Fontespina, nella zona di Civitanova, e che grazie ai tuoi nonni ti è cresciuta questa passione. Quanto hanno inciso loro nel tuo percorso?
Allora, come tutte le cose, se uno ha la passione... Chi ce l'ha, ce l'ha, però va anche coltivata, in particolare le piante, proprio coltivata. E io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che ci ha avuto sempre le radici letteralmente con la terra, e noi avevamo anche un sacco di terra, quindi come diciamo, diversi terreni. E mio nonno e mia nonna sempre in campagna, io fin da piccolo con gli animali, l'ho viste tutte, quindi adesso c'è il benessere animali. Ho visto cose che voi umani, cioè cose che adesso veramente se scappa fuori la Branvilla, ci mette in galera, era anche altri tempi. Poi sì, io ho avuto la fortuna di vivere in campagna, nonna mi ha sempre aiutato in questo percorso, abbiamo visto tantissime le piante fin da piccolo, ma mi ha imparato a riconoscerle. Poi a scuola ho avuto la fortuna che i miei genitori non mi hanno per nulla influenzato sulla scelta della scuola, quindi sono andato deciso sull'Agraria. Io sono la quinta generazione che va a Macerata, il mio trisnonno è stato il primo a diplomarsi, e poi anche il fatto che ho avuto degli insegnanti che mi hanno fatto appassionare la materia, e quella è la cosa principale. Infatti io cerco, per quello che posso, di dare il massimo a scuola, perché se tu a uno studente fai vedere che tu sei appassionato di quel tema, lo appassioni anche te. Cioè, noi prendiamo in giro, che adesso è diventato anche un collega, che è un nostro insegnante, che c'è avuto un modo un po' strano di porsi, che un po' anche imito sui video.
Però se non era l'obiettivo.
Se non era per lui, cioè delle materie difficilissime, che poi noi ha soprannominato T-Rex perché era il tirchio coi voti, quindi tipo coi precetti corti, ma c'aveva una capacità anche di far appassionare per la materia favolosa, quindi...
Questo è molto importante, soprattutto in questa età, proprio come dicevamo prima, perché le persone sono importanti per trasmettere le passioni e farle uscire. Tu invece, Vittorio, come hai scoperto la tua passione?
Allora, diciamo che io dal punto di vista registico facevo video anche prima, diciamo verso i 16 anni ho iniziato con i primi video anche amatoriali.
materiali.
Adesso quanti anni hai?
22.
Ah, come noi. Ah, bene, bene, sì, perfetto, sì, siamo giovanissimi.
E poi diciamo che io ho fatto l'agraria, quindi ho conosciuto Francesco sia come uno studente, io facevo il primo, lui il quinto, e poi l'ho conosciuto come professore. E quindi diciamo, abbiamo avuto tutta questa escalation e poi l'ho rincontrato come amico, poi siamo diventati amici e diciamo che appena ho finito l'agraria, che come materie non erano proprio le mie, e ho subito cercato di racimolare l'attrezzatura che serviva per iniziare a fare video e piano piano sono arrivato ad aprire lo studio.
Ah, quindi tu hai lo studio sempre a Civitanova?
No, io sono di Potenza Picena, ho lo studio, sì, studio a Potenza.
Ok, quindi poi per vedervi vi dovete mettere d'accordo praticamente.
Sì, tanto è 15 minuti.
Vabbè, fate.
Io faccio tipo il saprofita, come, cioè, vivo a sue spese.
No,
beh, io avrei una domanda per entrambi, perché siete comunque giovani, siamo praticamente coetanei. Siamo praticamente coetanei e non si smette mai di sognare. Qual è il vostro sogno, il vostro obiettivo da un punto di vista registico e anche da un punto di vista, non so, o di insegnamento o anche di divulgazione?
Prego.
Vai, prego.
Beh, tra virgolette, il sogno sarebbe realizzare un brand, un'identità con Francesco, e sarebbe bello averci come diciamo meta finale, far conoscere a Francesco a più persone possibili, perché
io vorrei fare tipo Miss Italia, allora io vorrei la pace nel mondo, che tutti si volessero bene. No, allora, principalmente, se vogliamo essere sinceri, io mi piacerebbe avere la scuola, sì, è bella, mi piace anche tantissimo come, diciamo, come attività lavorativa. L'unica cosa che è stressante, tanti pensano l'insegnante che si lamenta, fa già 3 mesi di vacanze. A parte, io sono precario, quindi il mio stress deriva proprio dal lavoro. E poi anche il fatto che, per quanta passione ci metti, comunque la scuola negli anni cambia, e può sembrare quasi una cosa comune, ai miei tempi non era così. Io mi sono diplomato nel 2016, quindi non è passati 20 anni, però la scuola è cambiata moltissimo, e non so se in bene oppure in peggio, perché su tanti cose i ragazzi sono molto, forse colpa anche del Covid, un poco, diciamo, no, invogliati. Però infatti io ce la metto tutta per cercare di dare una svegliata, però diciamo mi piacerebbe avere qualcosa un po' più anche in mano, più che puoi toccare, quindi anche una piccola azienda, riuscire a mettere magari a fare qualche progetto a livello territoriale. Quindi ecco, adesso va tanto, si utilizzano molto gli agriturismi, però io, a me piace la realizzazione dei liquori, fare delle piccole trasformazioni, quindi mi piacerebbe riuscire anche a fare qualcosa su questo tema, naturalmente da abbinare alla scuola. Poi dopo quello lì è tutto da vedere. Se mi richiama vorrei continuare anche a scuola, però. E io infatti un appello alla preside, se è in ascolto, l'anno prossimo si ricordi che ci sono anch'io.
Cioè, che poi sei anche enologo tu.
No, io sono enotecnico.
Enotecnico, perché, che differenza? Io non lo so, allora, perdona, non
no,
so
no,
qual è la
ma
differenza.
Ci mancherebbe, no, ci tengo, perché sennò il mio insegnante mi mena. L'enologo di base è una persona che è laureata in enologia, quindi chi è che ha fatto un percorso universitario in enologia, alla fine diventa enologo. Il mio, io ho fatto un percorso di specializzazione, invece io, invece di aver fatto che 5 anni di superiori, ho fatto 5 più 1, e un anno aggiuntivo sarebbe una corsa, sì, una cosa tipo adesso, l'ITS sarebbe l'Istituto Tecnico, okay, Superiore. È un'abilitazione professionale che è appunto l'enotecnico, come c'è ad esempio infatti su tutte le cose, non so, il geometra e l'architetto, noi abbiamo l'enotecnico, e quindi è una persona che può, di base, se tu sei iscritto all'ordine sei un pubblico ufficiale, quindi tipo se io faccio un'analisi di una botte, faccio un'aggiunta di un prodotto, cioè i miei sigilli, la chiudo, nessuno può toccarla finché io non la riapro. Okay. E anche perché ad esempio molti pensano al vino, chissà che ci sta dentro, da 50 anni a sta parte al vino le cose si tolgono, quindi ad esempio se c'è il metallo io ci posso anche mettere il cianuro dentro per levare il metallo. Okay. Quindi di base rischieresti anche di ammazzare la gente. Okay. Quindi allora ci sono delle attività che possono fare solo determinate figure, come gli enotecnici o gli enologi. Qualsiasi persona, basta che fa un piccolo corso, può andare a lavorare in cantina, fa tipo il cantiniere, l'enotecnico, l'enologo, devi studiare, perché se no non lo puoi fare. Quindi ecco, un'abilitazione professionale.
Certo,
che
certo.
Io non faccio, perché attualmente lavoro a scuola, quindi non faccio a libera professione, però chi lo sa.
Quindi è importante avere una giusta formazione, insomma, essere preparati e tutto il resto.
Quello vale su ogni ambiente della vita, la giusta formazione permette di non fare cavolate, anche perché soprattutto quando noi parliamo in agraria in particolare si parla di, in generale degli alimenti, certo. Quindi tutto ciò che poi per un consumatore ci vuole la testa sulle spalle, perché quando uno fa sia un'analisi, quindi io garantisco quello che c'è sta dentro, quando faccio un'aggiunta, una correzione o una trasformazione, io faccio delle attività che poi l'utente finale è un consumatore, quindi non è che alla fine se faccio una statua, a me sbaglio, rimane pesa lì, posso dire pure sono un artista, sì, quel danno era voluto perché volevo creare la, vedere la differenza nella realtà, invece sì, mi sbaglio a fare un'analisi che invece che 10 grammi ce ne metto 100, e dopo quello che lo consuma mi fa la denuncia se campa ancora.
Ma io la dica artistico,
è una mia nota che volevo mettere.
Quindi è importante anche saper sensibilizzare il pubblico e far sapere alle persone quali sono i rischi e quali sono le responsabilità che ognuno deve avere.
Ognuno, sì, innanzitutto la responsabilità principale che ognuno di noi ha è informarsi su quello che fa, quello che consuma, quindi quando c'è l'etichetta leggere quello che c'è dentro, e qui se parliamo di alimenti, però non bisogna neanche poi demonizzare, certo, tutto quello che troviamo, perché poi puntualmente basta che uno legge su internet che è una cosa... che ne so, è cancerogena e subito ecco vedi questo c'è mazza. Faccio l'esempio più classico, all'interno io faccio broccolo di cognome, all'interno dei miei parenti, quindi tutti i broccoli, cavoli da parte di questa famiglia, ci sono delle sostanze che sono fortemente antitumorali, quindi ad esempio non mi ricordo come si chiama, faccio figuraccia, però ad esempio ci sono della famiglia dei cavoli, in generale fa bene per la salute soprattutto delle donne perché regola gli ormoni, quindi evita tumori mammari e tutti quanti i tumori legati agli ormoni, però quella sostanza l'hanno studiata guardandola meglio, invece è cancerogena, però è cancerogena se tu te ne bevi un secchio, certo, quindi certo. Nei piccoli quantitativi non, anzi è benefica, quindi anche lì non bisogna... Non è che uno legge una cosa su internet, ecco, il cancerogeno, quindi la levo.
Come il dolcificante che sta nella Coca-Cola, sì, Zero, come si chiamava?
L'aspartame.
L'aspartame, certo, è cancerogeno se te ne bevi 300 al giorno.
Anche l'acqua, se ne bevi 5 litri in un'ora, muori d'avvelenamento, certo, d'acqua. Quindi
la quantità fa il danno.
Sì, il veleno è la dose.
Quindi si può imparare da tutto, ma si può imparare anche dall'esperienza. Cioè, non so cosa ne pensate, cioè, si impara dallo studio, ma anche sulla vita vissuta. Cosa avete imparato l'uno dall'altro in questo percorso? Corso che vi accomuna?
Io principalmente che sono mastrigione devo stare attento con le attrezzature, perché
mastrigione sarebbe,
sì, che faccio i danni. Quindi io sono abituato a prendere una pianta, tiri su qua, sbatti, che non succede niente, invece
la terra sull'obiettivo.
Vittorio che ha le attrezzature professionali, mi rendo conto che non è che posso andare a fare il deficiente qua della... che poi tra l'altro anche lì io adesso sto fermo, non mi muovo tanto. Però normalmente quando faccio i video, tutto di qua, corri destra, sinistra, lui Buretto mi corre dietro. Infatti qualcuno sui video ci scrive: cambia regista, non si vede niente. Ma mica lo sa quello Buretto che fa lui, mentre sta dietro.
No, vabbè, ma più che altro, cioè, l'esperienza ci ha portato anche a capire che lui all'inizio era molto più impostato e sembrava veramente un bastone, invece adesso è proprio se stesso sui video. Le persone che ci incontra a volte dice: oh, ma sei proprio così, sei tu praticamente, perché sui video è proprio lui, quindi...
Io ieri ho fatto un concorso per la scuola, e mentre stavo in fila per il riconoscimento, tipo posto di blocco, altri di identificarsi, c'era una signora, mi guardava. Poi tra l'altro il concorso era per una materia agraria, quindi tutti quelli, probabilmente la maggior parte dei video l'hanno visti, i video che faccio sulle piante, mi guarda e mi fa: ma tu lo sai che sei uguale a un ragazzo che fa video su internet? In teoria sono io, poi dopo non so se... cioè adesso comincia anche la parte che la gente riconosce per strada, che poi non ti riconoscono mai fino in fondo, quindi ti guarda, ti traverso
un pochetto. Sei tu,
non sei tu. Dopo io faccio finta di niente, perché a parte ci rendiamo conto, perché pure quello ci ha guardato, quello ci ha riconosciuto.
Io faccio apposta: oh, ciao Francesco Broccolo.
Oh, ciao Francesco Broccolo, quello che fa i video in accento italo-veneto sui...
Sì, esatto.
Però quanto è bello, dai, anche a Sirolo. Sì,
ma a Sirolo c'è una...
Oh, dai, raccontate, visto che siamo in chiusura, che manca veramente un minutino, se ci raccontate, che ne so, qualche aneddoto che vi ha...
allora,
che fa anche un po' simpatico.
Qualcosa... è bello che quando vai in giro la gente ti riconosce, e la maggior parte... la maggior parte, tutti quelli che ci hanno riconosciuto sono sempre stati carichi di complimenti, quindi ti fa anche piacere, perché capisci che il servizio che dai... è positivo e quindi la gente ti piace. E poi anche ad esempio anche qualcosa di divertente, tipo ci ha chiamato un'azienda che volevano dei video per delle protezioni per le piante, queste qua, e ci hanno chiesto se facevamo, invece che il video in marchigiano, se l'ha chiesto se lo facevamo in dialetto veneto, perché ha detto loro non lo capiva. Allora dopo lì dici
prova a fare il dialetto veneto.
Vai, Radio Room.
Sì, facciamo il video.
Non so, no, non si può parlare così.
Sì, avevate tipo molto bello il video, però noi non si capisce niente, potete farlo in dialetto trevisano.
Trevisano veramente bocciato,
orribile, ma che io non ho visto qua di Macerata, con la di Macerata, ma posso mettere a fan dialetto che facciamo perdere, va.
Bene, siamo in chiusura. Io ringrazierei gli ospiti. Lore, non so se vuoi dire qualcosa.
Grazie a voi. Grazie mille Francesco, grazie mille Vittorio. Siamo a Macerata, Radio Universitaria di Macerata, quindi siamo riusciti a parlare un po' di natura, di primavera, e ringraziamo nuovamente gli ospiti. Mica tanto, però abbiamo lanciato un seme un po', e dal seme poi nascerà questo fiore.
Il motto della nostra scuola è: il seme sogna di essere pianta, quindi...
Quindi vedremo se diventeremo piante, sì. Penso di sì, dai.
Grazie.
Grazie mille a
Grazie
voi.
Mille.
Buona giornata.
Room da ascoltare, non da bere.
Eccoci tornati. Buonasera ai microfoni di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata. Che bello.
Buonasera.
Io sono felicissima. Intanto presentiamo i ragazzi che sono con me questa sera in questo secondo slot di diretta, che ricordiamo è iniziata alle 17 e finirà alle 19. Alla mia destra c'è
Noemi.
Ciao Noemi.
Ciao a tutti.
Ciao Noemi.
E alla mia sinistra c'è
Stefano.
Ciao Stefano.
Al centro chi c'è?
Vittoria.
Ciao Vittoria.
Che non si sente. Che succede? Diteci regia, tutto ok? Perfetto, la nostra regia è instancabile. Non mi si sente da un po' a questi microfoni, e quindi sono felicissima di essere tornata oggi con voi per questa direttona di Spring Room, che ricordiamo andrà appunto in diretta fino a domani.
Fino a domani.
Fino a domani.
Come mai non eri più da queste parti ultimamente? Che dice?
Cioè, c'ero, ma ero tipo...
Nel retro.
Esatto, quando passi il testimone magari dopo qualche anno, che tu dici, vabbè dai, lasciamo un po' spazio
ai giovani.
Ai giovani, sì.
E insomma, quindi burattinavi dalla
esatto,
regia,
esatto,
controllavi.
Esatto. Esattamente.
E insomma...
E oggi volevamo riprendere un po' il discorso finito ieri, che abbiamo aperto un po' sui film nuovi, vecchi e della nostra infanzia. E prima direi di parlare un po', di riprendere il discorso di ieri. Quindi se è uscito il discorso dei musical, dei film della Disney. Tu, Vittoria?
Allora, da premettere che io poi sono nata proprio nel 2000, quindi sono tipo orologio svizzero, segno lo spartiacque tra gli anni 90 e poi appunto il 2000. Cartoni della Disney li ho sempre amati, ma proprio sempre, e adesso che c'è Disney Plus da qualche anno, ci sta una bella maratona ogni tanto di film che hanno segnato l'infanzia, anche se io non sono abbonata personalmente, però
scrocchi.
Come si dice, bravo, vado a scrocco, perché certo, è giusto, no?
Ma giustissimo, anche perché i prezzi sono quelli che sono, quindi.
Esatto, ma poi parte l'abbonamento ad Amazon Prime, l'abbonamento a Netflix,
parte
poi
uno
c'è Dazon,
e parte per tutti.
Esatto.
Sì.
C'è Spotify, poi ti partono anche i soldi.
E parte lo stipendio.
Lo stipendio.
Sì, esatto.
O la borsa di studio, dipende
certo.
Da che situazione economica viviamo. Comunque sì, a proposito di film della Disney, allora, se posso esprimere la mia opinione, il mio film in assoluto preferito è Aladdin. Cioè, proprio sono patita, bellissimo.
Hai visto anche remake in live action?
Sì, quello con Will Smith,
sì.
E devo dire anche molto carino, perché prima, ecco, a microfoni spenti parlavamo di remake, quindi gli ultimi anni praticamente sono stati segnati da
sì, un sacco di live action
esatto, e parlavamo anche diciamo della qualità di questi live action, e poi anche
live action.
che pronuncia live action. Comunque, parlavamo di doppiatori che in realtà non sono doppiatori di professione, però magari cantanti o personaggi famosi
che si ritrovano fortunatamente a fare questo lavoro anche dei doppiatori.
Esatto, e che spesso magari portano a casa degli ottimi risultati, invece altre volte un po' meno, come dicevamo proprio, ecco, a microfoni spenti, per quanto riguarda, ecco, secondo sempre il mio parere, Mahmood, che è un bravissimo cantante, per l'amor di Dio, però si è ritrovato a doppiare Sebastian nel remake o nel live action, ormai lo dirò così per tutto il tempo della diretta, di Ariel. E io l'ho visto al cinema e devo dire che, cioè, era una cosa troppo sgradevole da
magari
da
io l'avrei lasciato per le canzoni, cioè, per cantare, sì. Ok, perché tanto alla fine io magari non mi sarei accorta che erano persone diverse che parlavano, però quando doveva recitare comunque si sentiva, non per un fattore di dizione, però proprio si capiva che non era un doppiatore.
Sì, poi andava molto di accento sardo. Perché,
questo non l'ho notato.
Ma molto, molto, molto. Perché poi,
lui non è sardo.
Sì, sì, per metà.
Sì, però poi per curiosità sono andata a riprendere alcune scene del cartone per vedere come parlava effettivamente Sebastian. E anche lì c'era un accento un po' strano che poi non ho capito effettivamente che accento era. Quindi forse magari hanno voluto rifare questa parlata particolare del Sebastian originale del cartone, dandogli un accento sardo, non lo so. Però anche lì scelte discutibili, non discutibili, vabbè. Noi parliamo ovviamente da utenti, da spettatori.
Certo, anche perché magari nel cartone il doppiatore aveva questa voce un po' da signore anziano, sì, da uomo vissuto, e quindi rendeva anche per il personaggio che era, perché comunque era assistente del re che governava sui figli. Magari non te lo aspetti da un ragazzo della stessa età di Ariel, una cosa del genere. E nel remake si sente che comunque ha una voce molto più giovanile rispetto al cartone. Vero. Magari stona anche per quello, non
tu
so.
Stefano, che ci dici?
Io esco allo scoperto e vi dico che non ho mai visto La Sirenetta.
Ah,
mm-hmm. Okay.
Che ho avuto una bruttissima infanzia senza film della Disney.
Okay. Ok.
Non è vero, perché da piccolino guardavo un sacco Il Re Leone.
Mm-hmm. Bello.
Nella videocassetta, avevo la videocassetta e praticamente tutti i giorni guardavo Il Re Leone. Quindi quello è stato il mio film dell'infanzia, però per il resto altri film della Disney non ne ho visti così tanti. Ho recuperato Nemo, mm-hmm, tipo 3 anni fa, molto carino.
E a proposito, ecco, del Re Leone, ricordo anche il live action. Mm-mm-mm. E in quel caso c'era Marco Mengoni a doppiare Simba, se non mi sbaglio si chiama, sì, il leoncino. E c'era la parte cantata da Marco Mengoni, stupenda. Beh, stupenda, credo. Stupenda. Quello è stato veramente un bel film, un bel live action. Realizzato bene. Un'altra cosa di cui volevo parlare sono le tipo PT2, PT3 dei cartoni. Ad esempio c'è, sì, la prima parte di Aladdin, poi c'è Il Ritorno di Jafar, Il Matrimonio di questa cosa qui.
Io avevo tutti quelli di Cenerentola. Cenerentola ne ha fatti tantissimi, sì, di questi, ma anche La Sirenetta ne aveva fatti molti.
Mulan ne aveva
fatti
anche.
È vero, anche Mulan. C'era Cenerentola, era proprio uno, era uno spin-off totale sulla sorella.
Sì, Anastasia.
Su Anastasia che sposava un tizio, un fornaio. Sì. Però davvero belli, cioè, bellissimo. Sinceramente sì. Anche il fatto che facevano i prequel dopo aver fatto il film originale, che vabbè, quello alla fine c'ha senso, perché tu prima conosci tutta una storia e poi,
certo,
ti mandano avanti tutto quello che c'è stato prima.
O anche come diceva Stefano prima, di Nemo, poi c'è stato anche La Ricerca di Dory.
Sì.
Sì.
E quindi fanno tutte, cioè, che a volte, ecco, come dicevamo prima, magari per il doppiaggio, a volte escono dei bei risultati, cioè ci sono dei bei contenuti.
A volte non era necessario.
Esatto, non era necessario, perché la storia finiva lì ed era giusto che finisse lì, punto.
Sì, perché poi si vede che è portata avanti soltanto per i soldi e per il fanservice, perché sì, dopo un po' non è più divertente. E altri film che, se Stefano non ha visto, io consiglio, ieri l'ho citato, Anastasia,
okay,
che è di una della bello, principessa russa, dei famosissimi zar che ci sono stati. C'è anche la figura di Rasputin che viene citata, e c'è il personaggio. Se no, io c'era un film di quando ero piccola, che un cartone che è sconosciutissimo, adesso non mi ricordo neanche il titolo, dopo lo cerco, che era fatto in realtà male, era disegnato davvero male, di questa famiglia che andava tipo in un safari. E c'avevano, era una famiglia allargata. Dopo lo cerco, perché è assurdo, non ha il minimo senso quel film. quindi non so.
Oppure vi ricordate, ecco, prima di lanciare la prima canzone che sarà poi sempre a tema 2000, ma vi ricordate i cartoni, quei mini, come si dice, quei cortometraggi che uscivano con le merendine, quando magari si acquistavano le merendine c'era il DVD,
sì, e poi
omaggio.
C'era anche il gioco,
esatto,
sì, 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 sì.
Madonna, che boomer che siamo, cioè abbiamo 20 anni e poco più, ma già siamo dei boomer, e da bravi boomer mandiamo una prima canzone che è tutta anni 2000.
Room, non solo per il signor Carlo.
Eccoci, eccoci tornati. Noi comunque continuiamo a parlare instancabilmente anche a microfoni spenti, ci confrontiamo un po' sulle nostre infanzie che devo dire sono abbastanza simili. Vabbè, noi ci portiamo pochi anni, dai, di...
Pochi sì, anni sì, non sì. Ti permettere. Non sono così vecchio.
Ma statti zitto, ste. Va bene, parlavamo anche di... Ah, ma lei alla fine l'hai trovato, no?
Sì, però l'ho trovato in inglese. Ok. The Wild Thornberries. Era una famiglia che non so perché andava nel deserto e veniva attaccata dagli animali. Però è divertente, cioè guardatevelo, è strano ma è divertente.
E Stefano diceva che assomigliava un po',
sì,
ecco, a livello...
di
lo stile di Leone e il cane fifone.
Sì, cioè, bellissimo.
Anche un must have di...
Il mio cartone preferito in assoluto.
Pietra miliare delle notti insonni, sì, di tanti bambini.
Sì, sì, sì. Che poi volevo dire, prima parlavamo di Disney, ma vogliamo parlare anche di
Cartoon Network.
Ma di Boeing.
Ma anche della Pixar, per favore. Prima è venuto in mente Coraline. Che casa di produzione è?
Non mi ricordo. Non
ti... Però quello è anche molto bello.
Io mi ricordo quando ero, vabbè, piccolina, però tra virgolette, che iniziavano tutti questi canali, cioè iniziavano a mettere in televisione questi canali dove c'erano i cartoni, quindi c'era, che ne so, il trenino Thomas,
sì,
appunto il Leone il cane fifone, ma c'era Johnny Bravo, mi
dal,
ricordo.
Johnny Bravo. Dal 40 al 47esimo sì. canale
che finiva
pieno.
Con Super
sì.
Poi io, avendo una sorella più piccola, ho vissuto proprio 7 anni, poi ho vissuto tutta l'esplosione di questi canali, anche Rai Yo-Yo, Rai Gulp, e mi ricordo sti cartoni tipo un po' psichedelici come Bananas in Pyjamas, non so se voi lo guardavate,
sì.
Cioè che erano ste due banane,
sì,
che
sì,
erano
sì,
fratelli
col pigiama righe.
Cioè di una roba.
Non so se c'era una trama.
Ma non,
non
lo
mi
so.
Ricordo.
Io mi ricordo molto anche Titef.
Titef, certo.
Bellissimo.
Ma anche
i Polli Kung Fu.
Angelina Ballerina, mi ricordo.
I Polli Kung Fu. Oh, sì, 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 sì. Ce li ho.
Ce li hai.
Ho i Polli Kung Fu.
Madonna, ma che cosa guardavamo? Non lo so, perché poi si alternavano un po' di cartoni, quelli un po' a Marcord, che continuavano a trasmettere, ad esempio, su Italia 1. Quindi
io
c'erano
spesso
Occhi
di
Gatto.
Mi svegliavo con i puffi,
sì,
davano i puffi.
I puffi, Heidi, Occhi di Gatto, mi ricordo Kiss Me Licia.
Sì, sì, anche la di Oscar spesso hanno
sì,
mandato.
Sì, sì, sì. E quindi si creavano questi bei teatrini familiari, perché magari i genitori...
Per
che
formare
lì...
al meglio le nuove generazioni.
Sì, sì, sì. E poi c'era tutta questa nuova...
Nuova onda.
Nuova ondata. Ma perché voi vi ricordate a tutto reality?
Sì, assolutamente. Sì.
Madonna.
Bellissimo.
Cioè, io sono stata offesa perché vedevo a tutto reality. Mi hanno detto, perché guardi questi cartoni stupidi?
No, assolutamente.
Io
no.
Non
ho
credo
conosciuto...
che sia giusto.
Io ho conosciuto il mio migliore amico perché guardavamo tutti e due A Tutto Reality.
Ma è tutto sensato in A Tutto Reality. È totalmente tutto sensato. E la stagione migliore è quella dei tour con le canzoni.
La 3, no.
No?
No, no.
Erano A Tutto Reality l'isola.
A Tutto Reality
poi c'era
Azione. Il tour. E poi ci stavano gli altri con gli altri personaggi.
Non ce n'era anche un'altra di mezzo? No,
no.
Però anche Azione era bella. Con
Azione
tutti
è la
i
mia
set
preferita.
Dei film. Quella è bella.
Io mi ricordo
quella, sì.
Questo il cuoco, cioè il
chef.
Cuoco,
sì.
Chef, madonna, quante. Poi facevano queste challenge, queste robe che
impossibili
dovevano
impossibili da poter, cioè, da sopravvivere.
Esatto, sì. Esatto. Era una cosa bellissima, bellissima, ma poi la descrizione dettagliata dei concorrenti, cioè proprio dei singoli personaggi, quindi ognuno di loro c'aveva una riconoscibilità e quindi tu magari ti identificavi anche con uno dei personaggi, ma ricordo veramente questa roba stupenda. Oppure,
e lì i doppiatori italiani però hanno fatto un lavoro magistrale,
bellissimo.
Perché sono tutti azzeccati. Non saprei trovare un'altra voce da dargli a quei personaggi.
Sapete che, ah, ecco, dalla regia ci ricordano Lazy Town.
Lazy Town, meraviglioso. Madonna,
ricordo che c'era nella sigla tipo qualcuno che faceva le ruote, quindi sì. mia sorella,
sì, lui o lei
sì, faceva tutte ste ruote in casa e quindi si spaccava sempre i piedi perché capitava una volta sul tavolo, una volta sulla sedia.
Ed erano veri soltanto lui e la ragazzina, il resto erano tutti pupazzi.
Sì. Ah, davvero?
Sì, erano tutte marionette, credo. Mi sa marionette, sì.
Madonna.
Sì, sì, sì. Era tutto finto, soltanto i protagonisti.
Adesso ci manca solo una bella lacrimuccia qui in studio 1 di Radio
La faccio
Room.
Arrivare io, ai Carly.
No.
No?
Che poi voglio dire,
ah, okay.
Sì, carino i Carly, però poi non so se avete sentito tutto,
sì,
quello,
tutto
che
quello
che
l'ho
visto.
Dietro.
Ho visto il documentario, lo consiglio, sì, guardatevelo perché vi apro un mondo. Cioè, alla fine già c'erano dei sospetti,
esatto,
su quello che c'era, perché alla fine le voci vanno, però non così tanto. Più che altro io sapevo soltanto per tipo Ariana Grande, mi ero fermata a lei, il resto è Jen McCurdy, però soltanto loro due.
Il rettore. È Janet.
Janet, scusate. Però fate cognome così.
Non è, mi sa Janet McCurdy.
Vabbè.
Sì. John.
Vabbè.
Il rettore. Salutiamo il rettore che sicuramente ci starà ascoltando. E comunque, sì, vabbè, non facciamo altri spoiler. Ecco, il caso di Nickelodeon proprio in generale. E sì, ha fatto, sì, molto discutere, soprattutto in questi ultimi
molto
anni.
Molto discutere è un po' un eufemismo.
Sì, per dirla, ecco, in maniera
un po' velata.
Esatto,
sì,
un po' delicata. E adesso metto la tipo flash lampadina. Tutti quei film, quelle serie tipo sudamericane che ci arrivavano, tipo
Flor.
Flor,
ah,
che adesso è tornata l'onda di Flor. Adesso lei sta facendo il tour, non so se mondiale.
Quanti anni ha Flor?
Sì. Ma penso 40, 30, non lo so.
Secondo me è superato i 40.
Sì. 40, sì. Adesso io ho TikTok intasato da lei che fa il tour e canta tutte le canzoni insieme al protagonista maschile.
Vabbè.
Che era il fidanzato nella serie.
Tipo Cristina D'Avena, banalmente.
Ma
che
sì.
canta le sigle.
Sì, ma poi in questi ultimi anni, con la moda del teenage dream,
sì,
sono tornati in Italia tantissimi artisti, tipo Brenda Asnicar, che era, sì, Antonella del mondo di Patti.
Ho
anche
visto
Laura Esquivel, che era Patti.
Ma proprio, infatti, non so se adesso fanno qualcosa insieme loro due dentro.
Possibile.
Forse un evento. Avevano messo una foto che stavano insieme, quindi non so se faranno qualche evento insieme.
Chissà.
Oppure quando c'era, trasmettevano No Puede Ser. Non so se lo vedevate.
Bellissimo, bellissimo, No Puede Ser.
Ma poi le canzoni che parlavano tipo del gruppo delle popolari con il gruppo delle non popolari. Cioè erano sempre quelle le trame,
dinamiche.
Le dinamiche che si ripetevano nel
sempre
corso del
due
tempo.
Due gruppi che facevano faida, però non so se su No Puede Ser c'era,
sì,
questa cosa, o c'era soltanto una che...
Sì, c'era praticamente, era lo scontro, diciamo, tra due titani, quindi tra le due protagoniste, però poi si portavano proprio dietro tutta la loro cerchia di amicizie, quindi
per,
Madonna,
conquistare il ragazzo più ambito.
Che poi le sfide, cioè i dissing, avvenivano tramite canzoni.
Sì, sì, e balletti incorporati.
Sì.
Tipo il K-pop, però sì, con le canzoni in spagnolo.
Ma poi questo è buttato in mezzo a una fattoria, perché stavano in una fattoria. Non ha senso.
Che bello.
Comunque, che cosa guardavamo da piccoli?
Non lo so. E infatti,
adesso che guardiamo, cosa guardate voi?
Adesso io, un paio di giorni fa, ho finito The Office.
Ok.
Quindi
che
sono,
ne pensi,
tipo tristissima, perché adesso la mia vita non ha più senso. Non so più cosa
è
devo fare.
È la cosa
fare
che mi dicono tutti ogni volta che la finiscono.
È bruttissimo quando finisce una serie. Ma credo che sia poi un sentimento abbastanza condiviso. Cioè magari quando finisce un film o una serie, ma anche l'altra volta ne parlavo a proposito di un concerto, perché avevo letto proprio che c'è uno studio che analizza la sindrome da post concerto.
Sì, beh, perché da una botta d'adrenalina,
esatto,
bella pesante, quindi sicuramente.
E quindi c'è questa tristezza, perché ti sembra di aver vissuto così tanto tempo, magari con una serie che può durare anni, un concerto può durare ore, però lo vivi in maniera così
con così tanta
empatia,
sì,
cioè che tu entri proprio
vivi con i personaggi, vivi con i cantanti, vivi anche nel caso dei concerti con le persone che sono lì, lì attorno e quindi condividono con te il momento. Che poi una volta finito dici:
e adesso?
E mo? Cioè, infatti, cosa viene?
Io una cosa che mi ricrimino molto, che poi non è colpa mia perché obiettivamente non potevo farne a meno, però essendo nata che tante serie erano già cominciate, non ho avuto quella cosa del aspetto ogni anno per la prossima,
certo,
stagione, e me ne pento tanto, c'è una cosa che veramente mi dispiace, e adesso non ci sono più le serie di una volta, c'è poco da dire, è vero.
Si vede che siamo...
È vero, non ci sono più le serie di una volta.
Che andiamo verso il boomeraggio.
Inevitabile.
Va bene, a me dispiace tantissimo comunque essere arrivati alla fine di questa due ore di diretta, però ci ritroveremo ai microfoni della radio domani per un'altra puntata di Spring Room. Io ringrazio i miei colleghi speakers e i miei colleghi alla regia, anche gli speaker che ci sono stati prima, agli ospiti che oggi sono stati qui con noi nello studio 1 di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buoni aperitivi
europei,
buona festa dell'Europa, buon giovedì universitario, buona vita, buon tutto, buongiorno, buonasera, buona primavera.
Buona serata a tutti e ci vediamo domani.
Ciao ciao.
A domani, ciao. Ciao.
Una rondine non fa primavera, ma noi siamo tre rondini
e portiamo la primavera a Macerata.
Ascoltate la diretta di Spring Room
dal 6 al 10 maggio
in onda su Radio Room,
la radio dell'Università di Macerata.